problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
The workers' blood shall run. There can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong.
Solidarity forever.
Beh, adesso vi spiegheremo cos'è questa versione apocrifa di John Brown, il famoso canto della guerra civile americana. Ma prima di tutto, questa è Hollywood Party, buonasera.
Buonasera Alberto, buonasera a tutti.
Buonasera Dario Zonta, buonasera ad Alberto Crespi e buonasera dai nostri ospiti che andiamo subito a introdurre. Sono gli ospiti legati al film Pride, distribuito dalla Teodora, presto nei cinema, presto quando? L'11 dicembre 2014.
Portato in sala dalla Teodora Film, via di Rezzini e dall'altra parte, poi...
E Stefano Finesi è con lui, quindi li salutiamo.
Li salutiamo, li ringraziamo per
non
aver...
Non c'entravano in studio.
No, abbiamo uno studio piccolo, tanti ospiti, ma possiamo avvicendarci, casomai in corso d'opera. Un film che viene che, dalla Kenzen del realizzatore, è passato a Cannes e che approda in Italia... È un altro gioiello che la Teodora ci vuole portare. Adesso ne parliamo perché è un film bello.
Sì, forse sentite già in sottofondo la voce di Gioia Smargiassi che traduce per i nostri ospiti. Buonasera Gioia.
Buonasera.
Non preoccuparti, tu fai okay. Parla di tutto quello che vuoi, se anche vai in onda non c'è problema. Gli ospiti sono lo sceneggiatore del film, Stephen Beresford.
Steven.
Good evening.
Good evening, buonasera.
Buonasera. E due degli attori, George McKay, good evening.
Ciao.
E Andrew Scott.
Buonasera.
Buonasera. E tra poco parliamo con loro di questo
sì.
Divertentissimo e toccante film. E vi spieghiamo bene perché si intitola Pride, Orgoglio. È un titolo che ha molti livelli di lettura.
Allora, qualche notizia. La cronaca cinematografica passa sempre per Hollywood Party. Ne abbiamo selezionate un paio e hanno a che fare con le giornate professionali. Sapete, anzi forse non lo sapete, forse non vi interessa affatto, ma... Quelli che fanno il cinema invece lo sanno ed è un appuntamento importante. In questi giorni a Sorrento, poco prima di Natale, ci sono due appuntamenti l'anno, ci sono appunto le giornate professionali. Cosa sono? È l'incontro tra i film, i distributori e gli esercenti, ovvero i distributori portano il loro portafoglio, i film dell'anno, almeno di mezzo anno, e li presentano agli esercenti per convincerli di fatto
a prenderli. E tu non sei
prenderli. A convincerli. Io non sono un distributore, caro Alberto.
Distributore, no. No, dovrei andare a mostrare frastuono e dire prendetelo, mettetelo
bene,
in 2000 sale.
Senti, il giorno che questo accadrà, ovvero che un film come Frastuono andrà a Sorrento, penso che sarà successo qualcosa nel mezzo, perché parliamo di film commerciali, film, insomma, dal punto di vista industriale molto, molto importanti. Esatto. Io ho sempre avuto la curiosità di leggere un reportage tipo alla David Foster Wallace sulle giornate professionali, perché secondo
mai,
me lì accade
neanche
io Alberto accade no, qualcosa mai. Di incredibile. Abbiamo sempre dei reportage molto professionali, no? Io sarebbe no. Bello vedere gli esercenti che
di
rispondono
tutto si va a Sorrento.
Esatto,
vabbè, ai trailer stagione, però poi se magna, guarda,
se
sono
mangio.
Sicuro che se magna,
ah,
se vabbè. Magna, se magna.
Va bene, mi trasferirò da scrittore un giorno, certo non come Wallace. Grande e indimenticato, per fare un reportage di questo momento, questo ingranaggio dell'industria cinematografica italiana. Un'altra notizia invece ha a che fare con una manifestazione che si terrà, che si sta tenendo a partire da stasera in Puglia, in diverse sale, la ABC di Bari, il Cinema del Sé di Lecce, l'Operetta, l'Opera di Barletta, ed è un'iniziativa molto interessante e importante perché... La videoarte approda al cinema, quindi il circuito d'autore della Puglia Film Commission ha selezionato tre film di videoartisti per proporli al loro pubblico. Sappiamo che è un momento importante di relazione tra la videoarte e il cinema, perché molti registi fanno videoarte, perché alcuni videoartisti provano a fare cinema, ma i pubblici non sempre si intersecano. Questa è una manifestazione che aiuta questo dialogo. Ricordo anche che a Milano al PAC c'è una simile, no, una cosa molto più grande, che si chiama Glitch, che è un racconto conto della videoarte proposto ai cittadini milanesi. Va bene, queste erano le notizie di oggi. Cosa abbiamo, Alberto?
I nostri contatti 335-56-34-296 per mandarci degli sms. Dimitri ci ha mandato la foto della sua gatta Drusilla che in questo momento sta dormendo sentendo Hollywood Party. Adesso cerchiamo di svegliarla. Invece hollywoodparty.rai.it, il nostro sito dove potete trovare un sacco di materiali, a cominciare dalle puntate dei giorni precedenti e dai cinema alla radio più recenti come quello di domenica scorsa, Signore e Signori di Pietro Germi. E poi il numero del quiz, chi lo legge il quiz? Oggi lo leggi tu?
Leggo io.
L'ha fatto Alessandro Boschi, quindi se è brutto prendetevela con lui, aspettatelo fuori da Via Asiago 3 quando usciamo. No, è bellissimo e il numero per indovinarlo è 800 050 333.
Il primo indizio fa così: l'inizio di questo film è girato a Roma.
Council about your deviant parties.
There's no need to do that. Just knock on the door, we let you in.
They're sending a policeman.
Oh, I do hope so.
Thanks. Riot squad, the helmeted policemen with their plastic shields were deployed after smoke bombs were thrown.
Thanks, Dad.
Questa musica che sentite, questi suoni vengono appunto da Pride, il film di cui parliamo stasera, diretto da Matthew Walsh e scritto da Steven Beresford, che rifacciamo il giro ai nostri ospiti, che è qui alla mia destra, e interpretato tra gli altri, è un film corale con tutti attori pazzeschi, a cominciare da due glorie del cinema e del teatro britannici come Bill Nighy e Imelda Staunton, ma interpretato tra gli altri appunto da George MacKay e da Andrew Scott. Pride, orgoglio. Il film gira molto intorno all'orgoglio gay, inizia con una parata di un gay pride e finisce con una parata, con la parata di un gay pride esattamente di un anno dopo. In questo anno c'è il percorso di diversi personaggi, ma la cosa fondamentale è che l'orgoglio gay incrocia l'orgoglio politico, sociale, dei minatori in sciopero. Siamo nel 1984, il film va appunto dal 1984 al 1985. All'inizio del film si vede Maggie Thatcher in televisione più detestabile che mai, proprio cattiva in quella breve very nasty Maggie Thatcher in that clip, eh? Really the black witch of Snow White. And
the nastiest clip we could find. And that
abbiamo
was
trovato
it.
La peggiore clip che avremmo mai potuto trovare. Veramente l'abbiamo messa.
Sì, perché dice che bisogna essere fermi con i minatori, che la leadership deve essere forte, e lo dice ridendo. Dario? Fa impressione,
dice tante cose, ha detto tante cose. Vabbè, la Thatcher.
Ne ha dette troppe.
Ha detto che non esiste la società, ma esistono solo gli individui e le famiglie,
sì.
Che è una frase che cade su un film come questo con grande pesantezza.
E apro una parentesi di 3 secondi, non capirò mai perché Meryl Streep ne ha fatto un santino. Fine della polemica. Fine della polemica. Non so se Steven Beresford vuole aggiungere qualcosa su questo tema, ma insomma non...
Who knows?
Chi può dirlo?
Non lo sappiamo e non lo vogliamo sapere.
Ma vogliamo sapere tante cose.
La comunità gay di Londra, questa è la storia del film, decide di aiutare i minatori in sciopero. Fondano un acronimo che è Lesbians and Gay Support the Miners, i gay e le lesbiche sostengono i minatori, e poi avviene l'incontro. Un rappresentante dei minatori viene a Londra per incontrarli e già lì sono due mondi che collidono come nei film di fantascienza. Poi loro vanno nel Galles e lì è veramente uno scontro culturale di livelli astronomici. Quindi io partirei proprio da qui. Il film è prima lo scontro e poi l'incontro fra due comunità che sembra non abbiano nulla da dirsi e che poi attraverso la solidarietà, attraverso la politica, trovano un linguaggio comune. Nell'84 Stephen Beresford era veramente così incredibile in Galles che la comunità gay potesse interessarsi a loro?
Yeah, the situation in Wales during the strike was so dire that one of the women that I spoke to in the village about how bad the situation was, she told me she had fed her children toast for 3 weeks. It's all she had in the house was bread, and she toasted it, and they ate it with margarine. And, you know, they were malnourished. One of the things that the government did in 1984, as soon as the strike happened, was that they declared it illegal, and they froze all bank accounts. So nobody could get any access to the strike funds that had built up over hundreds and hundreds of years. So, yeah, they were desperate. They were really desperate for help. And they take help from anybody, even the gays and the lesbians.
Beh, sì, sicuramente la situazione in Galles all'epoca dello sciopero era veramente terribile, era veramente tremenda. Loro vivevano delle difficoltà incredibili. Ho parlato con una donna che all'epoca era lì, ha vissuto il periodo dello sciopero, ha detto che per 3 settimane ha dato da mangiare ai suoi figli soltanto toast imburrati di margarina, perché veramente non avevano nulla. Erano affamati perché il governo, appena hanno dichiarato lo sciopero, lo ha dichiarato illegale. In questa maniera sono stati bloccati tutti i conti, quei conti che servivano a sostenere i minatori in sciopero. Loro non hanno potuto avere accesso a questi conti e quindi erano veramente disperati, avevano bisogno di aiuto e di supporto, e quindi avrebbero accettato l'aiuto e il supporto anche di gruppi per loro improbabili, come appunto la comunità omosessuale di Londra.
Ecco, ma il Galles dell'epoca era così chiuso rispetto alla comunità gay, perché quando loro arrivano sembrano veramente i primi gay che questi gallesi abbiano mai visto in vita loro.
Yeah, it was a very separate place. And I think in the 1980s, you know, regions of countries felt very, very far, much further away. Now the world feels so small. We can all connect using the internet, and, you know, and wherever you are in the world, you can find out about other people, the other different ways that people live their lives. It's much easier to have that access. In the 1980s, it may as well have been the 1880s. You know, they were so disconnected from what was happening in London.
Beh, sì, all'epoca, diciamo, il Galles era veramente una regione separata. Ricordiamoci che siamo agli inizi degli anni 80 e sicuramente le regioni erano molto separate fra di loro, cioè era molto difficile entrare in contatto. Oggi il mondo si è globalizzato, è molto più piccolo, per cui non solo ci sembra strano che appunto ci fosse questa separazione fra due posti così vicini, oggi possiamo avere accesso alle informazioni di tutte le persone del mondo, ma lì veramente all'epoca era veramente comune che queste persone non si fossero mai incontrate. Poteva sembrare il 1880 e non il 1980.
Hey, grab hold of this, will you, mate? Oh, no, sorry.
Just for 5 minutes till my friends get here. Come on.
It's just that I don't really want to be too visible.
Was it your first bride?
Yeah, first anything.
Yeah, well, this is the best way, you need to throw yourself in.
The thing is I'm actually from Bromley.
Well, don't worry about that, we're a broad church.
No, I mean, it's the train. It's further out than people think, and
hey, I've been dragging this thing on my own since Marble Arch. Where are their bookies?
I'm surprised you have to ask that question, Mike, coming from Accrington.
Mike, does anything get rugged blood bites?
No. Where's Mark now?
Wait, let's end up everyone.
Where exactly have you been?
I want everyone to take a bucket and start rattling. This is for the miners.
Miners? We agreed on a banner, Mark.
It's a show of solidarity. Who hates the miners? Thatcher? Who else? The police, the public and the tabloid press. That sounds familiar.
Surely,
but the only problem we've got that they haven't is Mary Whitehouse, and that can only be a matter of time.
Mark.
I know, it's not been planned, it's not been thought through, but it's a really good idea, isn't it?
Allora, questa è una delle scene iniziali di Pride. Qui c'è il personaggio di George McKay, Joe, che per la prima volta è il suo compleanno, compie 20 anni, e va a Londra e partecipa alla sfilata del Gay Pride. A casa non sanno nulla, naturalmente, e quindi è un po' il suo ingresso in questo mondo, e incontra subito questi militanti che vogliono appunto raccogliere i fondi per i minatori.
Possiamo chiedere allora a George McKay, in ordine di apparizione del film, che è molto giovane nel film, lo è nella vita, e che quindi all'epoca probabilmente non ha vissuto, ha potuto essere testimone sicuramente di questa esperienza, come e se sapeva di questa storia e come l'ha vissuta quando gliel'hanno raccontata, come giovane uomo inglese di oggi.
Well, when I heard the story, like most people, I thought it was extraordinary. I thought it was absolutely amazing and so wonderful and so inspiring. But I mean, as you say, I wasn't born in 84. So that was a big part of it, is trying to understand the political climate at the time. And I mean, being English, I knew some of the history. And I got a fair amount of the history. I'd learnt it from sort of popular culture, you know, music that I'd listened to and songs that were kind of about what was going on. I mean, even other films such as Billy Elliot. I remember when I watched that, that was one of the first times that I've really sort of found out more about the troubles for that Thatcher was causing and everything with amongst the mining communities. And so it's kind of through pop culture as well that I'd learned about it. But it was just a case of speaking. We were very lucky to speak to the real people. And obviously Stephen had done so much research to understand the context of the time that we were portraying the story in, or when it actually happened. And it was just about understanding how high the stakes were for everyone. So, yeah.
Beh, la prima volta che ho sentito parlare di questa storia, come tutti, sono rimasto veramente stupefatto, perché è una storia incredibile, meravigliosa, allegra, che veramente ci ha dato anche un grande fonte di ispirazione. Come molte persone non ci credevo quando me l'hanno raccontata. Aveva ragione, io nell'84 non ero nato, quindi diciamo sapevo un po' di quello che era successo all'epoca, perché sono inglese, quindi come tanti, insomma, ho studiato la storia e sapevo un po' quello che era successo, però non conoscevo i fatti nei particolari, ma ho scoperto quello che succedeva negli anni 80 attraverso poi la cultura pop, le canzoni, i testi delle musiche, un film come Billy Elliot che per la prima volta mi ha dato uno sguardo, mi ha aperto veramente lo sguardo su quello che era successo all'epoca, sui guai che erano stati causati dalla politica della Thatcher, su quello che era successo ai minatori all'epoca. Quindi è stato un po' attraverso la cultura pop che sono entrato in quel mondo. Poi grazie alle ricerche fatte da Steven, che ha scritto una sceneggiatura brillante, abbiamo incontrato anche molte delle persone che hanno vissuto veramente queste esperienze, e così mi sono fatto un'idea di quello che poteva essere quel periodo, il clima politico, e di come quindi un ragazzo giovane come me potesse sentirsi in quella situazione.
Andrew Scott, che tra l'altro è l'interprete di Moriarty, dello Sherlock Holmes televisivo, grandissima serie televisiva.
Quella con Benedict Cumberbatch.
Esatto, sì. Esatto. E che ha molti fan qui in Italia, e quindi anche qui in studio, tra l'altro. Il suo personaggio è, dal punto di vista della sceneggiatura, potrebbe o vorrebbe essere... vorrebbe fare da ponte tra gli inglesi e il Galles, perché è un giovane uomo del Galles che però è dovuto scappare da quelle terre, forse troppo dure questa identità, per la sua identità sessuale. È andata a Londra e poi in qualche modo cerca di entrare in contatto con questo mondo e vivere questa esperienza. Ecco, come
ed
vede,
è costretto a tornare.
Ed è costretto a tornare.
Con grandi paure.
Tra l'altro, la sequenza in cui lui viene così presentato ai minatori del Galles è davvero molto, molto bella. Perché insomma, va bene tutto, ma. Gli abitanti del Galles del Nord no.
Dicono, ci avete portato i gay, va bene, ma uno del Galles del Nord no, poi è uno scherzo.
Questo è uno scherzo, ma nella cultura appunto dell'epoca bisognerebbe interpretarla. Quindi come ha vissuto questo ruolo, no? Che è molto delicato, è molto anche difficile per certi versi.
Actually, it was the thing that I found the most exciting about this character, because Moriarty, at least in the way that we play it, certainly in this version of Sherlock, is a very flamboyant character. And
yeah.
So after Sherlock, I was looking to play characters that are a little bit more human, a little closer to myself. And the script was incredibly well written, and I thought the journey of the character very, very... delicate and shy, reserved character struck me as something that's very cinematic and very lovely for me to play, and to sort of play a different note. So actually, the fact that he doesn't speak very much and that he's very shy, and that you have to do a lot of the acting through the eyes and let the audience do a lot of the work, was part of the challenge. And it was made a lot easier for me because the character was very, and the character's journey was very expertly mapped out for me by Stephen. And I got to speak a lot to Matthew Warchus, our director, about how that character can not get lost in a big group of very flamboyant characters.
Yeah.
I think sometimes those characters are the most interesting to play, that don't necessarily speak a lot, but that have a certain air of mystery about them.
Beh, è la cosa proprio che mi è piaciuta di più di questo personaggio, perché dopo aver interpretato Moriarty nella serie televisiva su Sherlock, è un personaggio molto, diciamo, esuberante, molto vistoso, ecco, l'idea di interpretare un personaggio che è timido, che è riservato, che parla molto molto poco, sicuramente è la cosa che mi ha attratto di più in questo film, soprattutto perché poi il personaggio è scritto benissimo grazie a una meravigliosa sceneggiatura, e quindi ho avuto l'opportunità di recitare più con gli occhi che con le parole, e questa è una cosa bellissima per un attore, perché dopo aver interpretato un personaggio così vistoso, che è sempre presente, interpretare qualcuno che è un po' in disparte, senza però perdersi all'interno di questo gruppo di personaggi così colorati e coloriti. E questo è anche il merito del regista, che mi ha detto come poi muovermi all'interno di questo gruppo. Però veramente è stata una grandissima opportunità di fare appunto un personaggio molto molto cinematografico, anche se apparentemente parla poco.
Il suo nome Scott fa pensare alla Scozia, ma invece sì, è davvero gallese?
Ireland.
Sono irlandese, di Dublino.
No, Irish through and through.
No, irlandese al 100%.
E George invece inglese? Are you English?
Yeah, English.
Ok, ok. E Steven?
I'm English.
English, ok. Sono curioso perché questo è molto un film anche, non solo, sulle differenze culturali all'interno del Regno Unito, che noi in Italia pensiamo che siano tutti uguali, ma non lo sono affatto.
I think that my character I think is a great representation of the insidious nature of prejudice, because actually he is a character who's not struggling with his sexuality but is struggling with his national identity and being isolated from his hometown and his family I think is the most devastating thing for him and that's what I think Geffen, my character, represents in the film.
E in effetti il mio personaggio credo che sia una grande proprio rappresentazione della natura così insidiosa di questi dei pregiudizi che ci sono, perché spesso appunto il mio personaggio in questo caso non è che combatte contro appunto o per quello che riguarda la sua identità sessuale, ma combatte e soffre perché appunto lui è lontano dalla sua casa, lontano dalla sua famiglia, e quindi combatte e soffre per questa perdita di questa sua identità nazionale. Questa secondo me è la cosa che ha reso il mio personaggio molto più interessante.
It's a pretty good march today. Not much in the way of beatings or abuse. Hardly any petrol bombs or swastikas. Is it me or the police getting soft? It's funny, they've stopped hanging around outside our clubs lately. What's that about? Do you think they finally got sick of all that Donna Summer? My guess is they went somewhere else to pick on someone else. My guess is that while we're enjoying a temporary reprieve, they're here. Given these poor sods the shit we usually get. Now, these mining communities are being bullied just like we are. Right? Bullied by the police, bullied by the tabloids, bullied by the government.
Do any of them need a hug?
No. What they need is cash. And they need it urgently.
Yeah, because the miners have always come to our aid, haven't they?
Why don't we talk about today?
Today, with only a couple of buckets, we raised nearly 200 quid. Right? Think what we could achieve if we really started trying.
I'm from Durham.
Well, you know exactly what we're talking about then.
I know those bastards kick the shit out of me every morning on my way to school and every night on my way home.
We are proposing to meet at least once a week and just to do as many collections as we can.
Oh, and we've got a name. LGSM. Lesbians and Gays Support the Miners.
It's not very catchy.
It's a support group, Steph, not a scuffle band.
Questo è il gong che segue la clip di cui adesso vi diciamo, e il secondo indizio del quiz di oggi fa così: in questo film si gioca a carte.
I'm gone.
motion. If you get the notion, you can't stop the groove, cause you just won't
move.
Got
me,
my
baby.
Sunroof down.
Put it down.
Got my diamond in the back.
Put
on the shaggy ring, woman. If you thought I'd be back.
Shame, 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 questo è un brano tratto dal film, un momento importante tra l'altro nella drammaturgia del film, perché quando i nostri ragazzi vanno a incontrare i minatori nel Galles è attraverso la musica e la danza che si inizia a rompere quel velo di gelo tra queste due comunità.
Sì, lì c'è un pezzo, un assolo di Dominic West, che fa un attore che fa parte del gruppo gay, che è strepitoso,
che fa un balletto che ovviamente travolge prima le donne ma poi anche gli uomini. E questo, quello della musica è un elemento di un film complesso e stratificato di cui adesso stiamo analizzando solo alcuni aspetti, però è anche un film in costume, no? Che ricostruisce la cultura del tempo, anche la cultura pop. Io che ero sedicenne negli anni Ottanta, ho risentito con molto piacere i Frankie Goes to Hollywood, i Culture Club e tante altre cose belle che si sentivano in quegli anni. Allora vorrei chiedere a Steven se anche su questo c'è stato, come immagino, un attento lavoro di ricostruzione.
Yeah, well, we had an incredible team that really worked on that music for us, and we went to a lot of care. Matthew Warchus, he has a degree in music, and the way he approaches a film is very musically. Mm-hmm. He talks about the script like it's a score, so music is incredibly important to him, and we would have long, long conversations. The day we chose Shame, 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 we were in different cities, and we Skyped. And we basically played each other 70s disco tracks and said, what about this one? What about this one? It was one of the most enjoyable afternoons of my professional career. There was a huge amount of care went into it. And we would get very upset if we wanted a song and we couldn't afford it or we couldn't get the rights to it. You know, that would be a catastrophe. It was a really important part. The building blocks of that were so hugely important.
Beh, sì, ho avuto una squadra incredibile che si è occupata delle musiche per questo film, e poi insomma, bisogna ricordare che il regista è laureato proprio in musica, lui proprio affronta il cinema e la sceneggiatura come se fosse una colonna sonora, proprio dal punto di vista musicale, quindi sicuramente abbiamo avuto delle conversazioni interessantissime sulla musica. Quando abbiamo scelto proprio questo brano, eravamo in due città diverse, eravamo su Skype, abbiamo ascoltato una settantina di brani pop per scegliere appunto quelli che avremmo messo nel film, e eravamo veramente... rimanevamo veramente malissimo quando scoprivamo che un pezzo scelto era troppo caro, non ce lo potevamo permettere, oppure non c'erano i diritti disponibili. Quindi veramente abbiamo lavorato tantissimo per trovare le musiche giuste.
Ma George McKay, che credo oggi ascolti musica diversa da questa, si è divertito con questa colonna sonora? Conosceva questi artisti?
This was a really like important way in for me to kind of into that time of what we were saying, getting to know that culture in that time and the character of Joe. So I was listening to Gary Numan, Duran Duran, quite a few of those 80s 80s lot, and there was another lady who wasn't 80s at all, but I'm just trying to get her name now. There was one song. I will think about it, I'll remember it, but it was mainly, there's lots of sort of Gary Numan, and just watching Top of the Pops as well. I was watching Top of the Pops 2 on YouTube again and again, and that was brilliant. That was wonderful, just watching those back, and that kind of gave me a sense of things.
Anche la musica, sicuramente anche queste canzoni mi hanno aiutato ad entrare in quel mondo, come dicevo prima, non ero nato, quindi anche questo mi è servito per entrare in quel mondo, e mi sono divertito tantissimo, ho ascoltato tantissima musica di Gary Numan, di Duran Duran, poi c'è un'altra canzone della quale non si ricorda il titolo e l'autore, ma adesso gli verrà in mente, e guardava su YouTube Top of the Pop, quindi l'ha visto per ore e si divertiva tantissimo.
Ecco appunto,
proprio...
ma ha visto tutta sta roba, ha ascoltato tutta sta roba, gli è piaciuta, oppure ha pensato meno male che non c'ero?
No, I loved it. I loved it. I think okay. I think my dancing's probably more 80s.
Infatti. Mi piace un sacco, però forse appunto la maniera che io ho più di ballare è sicuramente più adatta agli anni 80, quindi
intanto,
sicuramente.
Intanto vituperati anni 80, invece dal punto di vista musicale sono stati qualcosa. C'erano anche i Dead or Alive, insomma, You Spin Me Round. Vabbè, sono cose che quando uno le sente viene attraversato da emozioni veramente per noi o per me adolescenziali.
Dunque, qui ci sono tanti messaggi, non abbiamo tempo di leggerli tutti, ma ce n'è uno interessante, Massimo da Genova scrive: allora avevo proposto in assemblea sindacale, probabilmente è un militante dei sindacati di allora, una raccolta di fondi a favore dei minatori e tutti mi risero in faccia. Peccato Massimo, brutta esperienza. Però so che ai minatori sono arrivati degli aiuti dall'Italia e so che Steven ha una storia divertente da raccontare su questo, la storia dell'olio e della pasta.
Yeah, that's true. Two members of LGSM, Geffen Roberts, who Andrew plays, and another guy called Steve, came to Italy with the Striking Miners rugby team. And they were doing a tour of Italy and were speaking to raise awareness about the troubles of the strike. And Italian communities were incredibly generous towards the strike. And in fact, really from Italy, the most support came outside of the UK. There was a strong support in trade unions and labour groups. A community, I think near Bologna, gave Geffen and Steve huge food parcels to take back to the Dalice Valley in Wales. But in the 1980s, Welsh people had never seen Italian food of any kind. They'd certainly never seen dried pasta, and they'd never seen a big tin drums of olive oil.
And really a sad kind.
Yeah, yeah.
Era un paese triste, adesso
yeah,
capirete perché.
Exactly. And they didn't know what to do with the pasta, so they had a meeting to decide if anyone knew what you do with this food. And someone said, maybe you suck it like a sweet. Someone said, no, you crunch it. And then they looked at the olive oil, and because the tin drum had a picture of a girl in a meadow, the sunflowers, and, you know, they said, it's a drink. It's an orange drink. So they poured out the oil, and they said, no, this is not going to be a drink. And then somebody said, of course, the oil is how you cook the pasta. So they poured the oil in the fryer, and they deep-fried the fusilli, and then they ate it like crisps.
Meraviglioso.
And they were very, very grateful.
Meno male.
Beh, sì, all'epoca appunto due membri del gruppo di supporto si sono recati in Italia, sono appunto andati in giro per l'Italia per raccogliere fondi a sostegno dei minatori che scioperavano in Inghilterra e nel Galles, e loro hanno girato un po' l'Italia anche sostenendo appunto per la difesa dei diritti degli omosessuali, ma soprattutto per raccogliere fondi. E diciamo l'Italia è stata molto generosa con i minatori inglesi durante lo sciopero, perché anche i sindacati, le organizzazioni dei lavoratori li hanno aiutati parecchio. Ma loro insomma sono arrivati a Bologna e parlavano di questa cosa, e quindi insomma la comunità italiana è stata molto generosa e gli ha regalato dei pacchi enormi di cibo. Quindi loro sono tornati in Galles, hanno portato queste belle casse piene di pacchi di pasta, ma all'epoca, eravamo negli anni Ottanta, in Galles la cucina italiana era veramente sconosciuta, non avevano mai visto dei pacchi di pasta appunto, e non avevano mai visto soprattutto delle lattine d'olio così grandi, e quindi non sapevano innanzitutto come si mangiasse la pasta. Quindi hanno organizzato una riunione in comune dicendo che ci si fa, chi diceva è come un lecca-lecca, quindi si lecca, chi diceva no, si mangia a morsi come una barretta, e insomma non sapevano cosa farci. Quando hanno visto queste lattine di olio con questi bellissimi disegni fuori, hanno pensato è una bevanda all'arancia, l'hanno versata in un bicchiere, hanno capito che non si beveva, hanno detto ecco, abbiamo capito tutto, serve per cucinare la pasta, e quindi hanno messo l'olio dentro la bella friggitrice e hanno fritto la pasta e l'hanno mangiata come se fosse delle patatine fritte.
Speriamo che gli siano piaciute.
Incontri e scontri culturali.
Anche questa è una bella storia ed è uno dei motivi per cui Pride è veramente un film emozionante e divertente. Quindi dall'11 dicembre, distribuito a Teodora, andate a vederli. Noi vorremmo salutare i nostri ospiti con una clip che abbiamo preso dal film, ed è la scena in cui nella comunità gallese, dopo il discorso di uno dei ragazzi gay venuti da Londra, che si conclude con lui che grida Victory to the Miners, vittoria ai minatori, una ragazza comincia a cantare una canzone celebre, la canzone Bread and Roses, il pane e le rose. Chi è quella ragazza che canta quella voce meravigliosa?
There's a wonderful story about her. She was on The Voice. I don't know if that's a TV show that you have here in Italy.
Yeah.
And she came on and she sang in Welsh. And nobody turned around their chair for her, but she had this beautiful voice. And when they said, Tom Jones, who is of course Welsh, said, where are you from? She said, Seven Sisters, which is one of the villages in the Dalice Valley. And you have to understand, these places are so tiny. Seven Sisters is absolutely tiny. So the chances that there would be somebody on TV singing in Welsh who's from the very place in the Dalice Valley the film is set, which just seemed completely unbelievable. And we've tracked her down, and her name is Bronwyn Lewis, and she has an album out now, and she's very, very talented.
Beh, c'è una bellissima storia su di lei, ha una voce incredibile. Lei ha partecipato al talent show The Voice della televisione inglese, e lei viene proprio dal Galles e quindi ha cantato in gallese. Questa per noi, diciamo, è stata incredibile. Quando ha detto da dove veniva, ha nominato questo paese che si chiama Seven Sisters, che è veramente una comunità microbica. Quindi per noi avere l'opportunità, mentre provavamo il film, di sentire qualcuno che cantasse in gallese questa canzone è stata una cosa meravigliosa. Quindi l'abbiamo contattata, ha cantato per noi nel film e adesso ha appena pubblicato un album.
Quindi cercatela e adesso ascoltatela. Prima canta lei, poi cantano tutti insieme. Bread and Roses è una canzone famosissima. Domani ci sarà Ken Loach e quindi magari
siamo,
ne parleremo anche con
materia,
lui.
Esatto.
Grazie.
Salutiamo
a Steven Berlusconi.
Grazie.
Grazie a Andrew Scott. Thank you. Grazie a George McKay. E grazie a Gioia Smargiassi. Il pane e le rose.
Marching, marching in the beauty of the day. A million darkened kitchens, a thousand mill-offs grey, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people here are singing bread and roses, bread and roses. As we go marching, marching, we battle too for men, for they are women's children, and we murder them again. Our lives shall not be sweated from earth until life closes. Our soul as well as bodies, give us breath, but give us
dal, ecco, dicevo, il gong è stato assorbito da questa meravigliosa marcia. Il terzo indizio del nostro quiz è il seguente: il finale di questo film è girato a Milano.
I nostri ospiti sono rimasti qui perché volevano ascoltare, e alla fine dell'inno Andrew Scott ha fatto un gesto come se avesse segnato un gol ed è stato
molto bello. Li ringraziamo ancora.
Gli ultimi 5 minuti di trasmissione
vogliamo
parlano di un film completamente diverso, sì, però, ma andiamo in Inghilterra, parliamo di un testo storico della cultura britannica in realtà. Parliamo dell'Hobbit. L'Hobbit, la battaglia delle cinque armate. Miriam Mauti è a Londra per incontrare Peter Jackson e tutti gli Hobbit, gli Elfi, i Nani, gli Orchi. Chi c'era Miriam? Raccontaci un po'.
Guarda, 10 minuti fa ero in una camera piena di elfi.
Buonasera.
Comunque abbiamo chiesto a Steven Beresford la stessa storia dell'olio e della pasta che gli hai chiesto tu.
Che mi sono fatta raccontare io ieri. Bene,
lì come
contenta.
Butta?
Qui butta che è stata una giornata molto impegnativa, tutta dedicata all'olio. Non fosse altro perché è la premiere mondiale, quindi c'è un sacco di gente qui.
Tutti a Londra, beati voi.
Tutti a Londra. C'è stato Peter Jackson, c'è stata una conferenza stampa e a seguire tutte le interviste con i vari talent ci sono tutti naturalmente, tranne il drago Smaug, Benedict Cumberbatch, ma per il resto insomma gli attori di questa trilogia che si chiude, li abbiamo incontrati praticamente tutti. Stamattina Peter Jackson ha fatto una affollatissima conferenza stampa nella quale ha detto anche delle cose a proposito di questa chiusura in qualche modo di un cerchio che ha aperto più di 10 anni fa. Tra l'altro la cosa curiosa che oggi ci raccontavano era che per esempio ieri sera hanno visto per la prima volta il film gli attori, e hanno scoperto che alcune scene erano state girate 4 anni fa, perché naturalmente il film, la trilogia è stata girata, come sempre con Peter Jackson, tutta per intero, e poi ci ha pensato lui in post-produzione a mettere le varie cose a posto. Facendo 2 conti, Orlando Bloom, il Legolas, ha detto che ha cominciato a lavorare con Peter Jackson a 21 anni e adesso ce n'ha 37, sempre con le frecce e la capigliatura praticamente bianca, insomma.
E l'arco e le frecce, sì.
Forse hanno quasi frecce, raggiunto Beautiful come lunghezza di lavorazione. No, è una battuta.
Però devo dire che a me appassiona di più questo.
No, vabbè, anche a noi, anche a noi. Allora, Miriam, tu hai portato al nostro desk un momento, un brano di questa intervista a Peter,
sì,
Jackson, che noi vogliamo proporre, anzi riproporre a te e proporre ai nostri ascoltatori.
And any film is a responsibility because you're spending money that's not yours, and you know, so you've got to be responsible for that.
Questo è Peter Jackson. Allora, tutti i film, ci dice, anzi ha detto a Miriam Mauti, sono una fonte di responsabilità, se non altro perché ti trovi a spendere soldi che non sono tuoi, ma soprattutto la responsabilità è quella di riuscire a intrattenere. Per me il fallimento più grande è quando il pubblico compra un biglietto ed esco poco soddisfatto. E vabbè. Ovviamente qualcuno non apprezzerà, ma spero che la maggioranza si goda il film, in fondo è proprio questo che ci spinge a farli. E poi, giusto ieri sera, pensavo al fatto che nel giro di qualche anno chi è troppo piccolo per vedere i film dedicati alla saga di Tolkien potrà godersi i film in ordine cronologico e non produttivo. In questo modo si eviterà questo continuo andirivieni fra passato e presente e si potrà fruire dei 6 film nell'ordine in cui è stata pensata la trama.
From the Hobbit 1 through to the Return of the King. So we're very soon, we're not going to have this sort of back to front thing. It'll be like it'll exist as the 6th film, story that it should be. So.
Un giorno ricorderò tutto quello che è successo, il bene, il male. Quelli che sono sopravvissuti e quelli che non lo sono.
Spalle, il mondo avanti, le strade da seguire tante, nell'ombra il mio viaggio va, finché luce.
Questa era una clip tratta dal film e quello che abbiamo sentito prima era Peter Jackson. E Miriam Mauti, cosa prevede ancora la serata? Cioè, vai a Nanna oppure l'organizzazione ha previsto incontri, cene, proiezioni? Cosa
no,
accade?
Credo che non ne possano più di vederci, perché considerate che siamo stati veramente una giornata intera adesso nei corridoi dove ci sono tutte le stanze dove facevamo le interviste. Appena uno usciva che aveva fatto l'ultima della serie, praticamente esultava e tutti gli altri lo applaudivano. Insomma, è stata una maratona, quasi quanto quella di vedere il film. Però il film è bello, è una bella soddisfazione, ed è riuscita quella cosa che diceva Peter Jackson, cioè alla fine di questo si può idealmente cominciare la trilogia del Signore degli Anelli.
Si riaggancia all'inizio della Compagnia dell'Anello?
Esatto, si riaggancia con Legolas che appunto saluta gli altri elfi e dice: a questo punto devo andare da solo, il suo padre gli indica la strada e gli dice di andare a trovare la Compagnia dell'Anello. Insomma,
capito.
Sì, è tutto studiato.
Tutto si tiene. E Peter
il
Jackson,
film esce il 17 dicembre, non l'abbiamo ancora detto,
ovunque.
Quindi avremo modo ovunque.
Sì.
Quindi
ne riparleremo.
E avremo modo. Sì, avremo modo di parlarne magari anche con tutti gli altri protagonisti. Una cosa curiosa, oggi ci hanno fatto, hanno allestito, praticamente si sono portati dalla Nuova Zelanda una delle casette degli Hobbit che hanno utilizzato, cioè la porta e la zona del giardino intorno. e quindi ci hanno fatto visitare la zona dell'Hobbit. Vi volevo dire che la mia misura per la porta è la stessa dell'Hobbit.
Grande Miriam.
Grazie. Però tu non vai in giro a piedi nudi.
No, ancora no.
Ha smesso anche Peter Jackson, vi volevo dire.
Prima che consuma tutte le scarpe che si è comprato nella vita, Miriam Maudi. Ciao, grazie.
Grazie alla nostra inviata Ciao. Hobbit in quel di Londra. Peter Jackson ci ha dato un suggerimento. La maratona Hobbit e Signore degli Anelli ci vogliono un paio di giorni. Però la faremo di sicuro.
Chi ha fatto questa trasmissione, Alberto?
Chi l'ha fatta? L'hanno fatta Francesca Levi, Maddalena Nisci, Alessandro Boschi, Riccardo Morese, Erika Favaro e poi Fiore Liborio alla console. Gli ospiti Steven Beresford, George McKay, Andrew Scott, abbiamo sentito la voce di Peter Jackson, Miriam Mauti, Alberto Crespi,
Dario Zonta. Non hanno indovinato il quiz, siamo stati troppo severi. Che cos'era?
Io pensavo fosse facile. Era guardia scelta, brigadiere e maresciallo, che inizia a Roma, finisce a Milano con Sordi esiliato in Piazza del Duomo. E durante il film ci sono anche delle partite a carte di cui ora non ricordo.
Riprovateci domani. Ciao.
A domani, ciao.